Ciao a tutti fratelli e sorelle, buongiorno e buon sabato. Come sempre è un piacere poterci vedere e sentire, anche se non in presenza e di persona. Speriamo come così che prima possibile questo si possa risolvere, potendo nuovamente riunirci in presenza. Vorrei augurare a tutti un buon ascolto, anche a tutti coloro i quali sono collegati dall'estero, ce ne sono alcuni, e quindi spero che non sia disturbata questa trasmissione. Tante volte noi ci chiediamo il perché Gesù Cristo venne sulla terra come uomo per vivere la sua esistenza umana e terrena. E dare la sua vita per noi, mentre l'umanità in genere vive nel narcisismo di se stessi, adorando solo loro stessi e non darebbero nemmeno un pelo dei loro capelli per aiutare gli altri. Questo senso dell'amore egoistico è la triste storia dell'umanità. Quando Gesù Cristo venne su questa terra, fu un esempio di vita altruistica per noi, un esempio magnifico che tutti quanti noi ci sforziamo sempre al massimo di metterlo in pratica. Ed eccoci spiegata che cosa fu la vita terrena di Gesù Cristo. Naturalmente il tutto non si racchiude con queste poche parole. Più avanti lo vedremo più dettagliatamente in questo sermone. Questo esempio di vita di Gesù Cristo noi dobbiamo cominciare a viverlo già sin da ora, in questo nostro tempo, e per cui non abbiamo e non dobbiamo cambiare sin da adesso, dobbiamo cambiare sin da adesso, sin da ora. È ora che dobbiamo seguire e prendere l'esempio di Gesù Cristo sulle nostre spalle. Oggi è il momento di cambiare la nostra vita ed è ora che, ritorno a ripetere, bisogna che dobbiamo essere di esempio. Gesù, venendo su questa terra, ci ha mostrato come ogni uomo dovrebbe seguire il suo modo di vivere, un modo di vivere. E noi che siamo i suoi chiamati, dobbiamo imparare sin da adesso, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Se non cominciamo a farlo sin da ora, nel momento in cui magari potessimo decidere, potrebbe essere tardi. Quindi vi pregherei di aprire le nostre Bibbie per cominciare a leggere una prima scrittura. E questa scrittura si trova in Matteo al capitolo 26, nel versetto 39. Matteo capitolo 26, versetto 39. E dice così: andato un poco più avanti, Gesù si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Vediamo che in questa scrittura c'è tutta, la vita di un uomo. Gesù Cristo si rimette totalmente nelle mani di Dio. Circa 2000 anni fa, quest'uomo soffriva e piangeva, dicendo queste strazianti parole, perché sapeva, perché conosceva che a breve avrebbe sofferto in modo indicibile, in modo disumano. Sarebbe stato punito, sarebbe stato frustato e flagellato, pur essendo innocente e puro come un bambino appena nato. Ed io mi domando, ed è anche il titolo di questo mio sermone, abbiamo noi paura di essere mansueti come lo è stato Gesù Cristo? Ora, perché faccio questa domanda? Perché noi viviamo oggi in un mondo che fa paura, che non ha nulla di quel mondo perfetto creato da Dio per fare vivere la sua creazione. L'uomo sta facendo in modo che ne rimanga ben poco di questo mondo. Siamo sull'orlo di un'altra guerra nucleare in Ucraina. In questi giorni, nelle acque in Sicilia, vicino Ragusa, ci sono parecchi sottomarini, sia americani che russi. C'è la più grande portaerei americana che staziona nel Mediterraneo. Ci sono decine e decine di cacciabombardieri che sono pronti a sferrare l'attacco. Magari mentre io ora sto parlando, chissà, già potrebbero aver iniziato. Spero di no e prego Dio che questo non avvenga. Siamo proprio in un periodo difficile. Il cibo oggi manca a più di metà della popolazione nel mondo e non ha abbastanza cibo neppure per sopravvivere. Le persone muoiono di fame e di malattie, mentre nella restante parte del mondo ricco c'è gente che assaggia un boccone e poi il resto lo butta. Stiamo vivendo questo che può sembrare che io stia esagerando, ma non sto esagerando. Inoltre, nel mondo ci sono le guerre per avere la supremazia sui beni materiali del territorio e questi conflitti causano vittime ogni giorno. E ripeto, come ho detto, abbiamo una guerra proprio alle spalle. E inoltre le belligeranze non conoscono né giorni di ferie né di festa, perché per loro ogni momento è buono per poter attaccare una guerra. Dicono che lo faranno dopo le Olimpiadi invernali di Pechino. Ma chi lo sa se non potrebbe iniziare anche prima. Speriamo proprio di no e non voglio essere catastrofico. E né tantomeno sto dicendo questo perché voglio incutere terrore e paura. Assolutamente no. Perché noi dobbiamo pregare che questo non avvenga, che Dio fermi questa guerra che sembra destinata ad esserci. Quindi in questo contesto mi voglio fermare. Perché non voglio proprio, cioè non mi piace che la gente magari si metta paura per quello che io sto dicendo. Naturalmente tutti siamo un po' impauriti di questo, non stiamo sereni, non stiamo tranquilli e ognuno di noi teme sempre per qualcosa, perché questa vita che stiamo vivendo non è priva delle nostre singole prove, perché anche questa potrebbe essere un'altra delle tante prove che stiamo proprio in questo periodo dovendo superare e affrontare nel migliore dei modi, sperando che tutto possa quanto prima concludersi per il meglio. Quindi ora voglio dire che ci sono queste singole prove e che naturalmente non sono solo queste, e naturalmente da noi debbono essere prese come quelli del mondo. Ma noi sappiamo che siamo chiamati a costruire il nostro futuro e la nostra personalità eterna, già sin da ora, attraverso anche queste nostre prove che ogni giorno stiamo vivendo. Ad ogni minuto che passa, sono minuti che passano per il nostro essere preparati a costruire la nostra eredità. Noi nella nostra vita siamo timorati da mille sfaccettature per problemi di salute, di lavoro, di famiglia, di Covid, di fede. E proprio perché per conseguenza della nostra scelta di fede, questa rappresenta un problema nella società e anche a volte per i nostri cari. Dio però già conosceva e sapeva sin dal primo giorno della creazione del mondo come sarebbe stata questa vita da parte degli esseri umani. Ecco perché ci ha lasciato, attraverso la sua parola, la Bibbia, degli esempi e dei validi suggerimenti per un nostro uso personale al migliore dei modi. E per il migliore dei modi. Se adesso andiamo nel Salmo capitolo 55, Salmo capitolo 55, nei versetti da 1 a 8, dice: Porgi orecchio alla mia preghiera, o Dio. Ecco, e non rifiutare di udire la mia supplicazione. Tutti quanti noi, fratelli e sorelle, chiediamo a Dio di stare attento e di ascoltare le nostre preghiere, la mia preghiera di tutti quanti noi, e non rifiutare, chiediamo a Dio di non rifiutare le nostre supplicazioni. Dice: attendi a me e rispondimi. Ecco, noi vogliamo, noi speriamo, noi agogniamo che Dio ascolti, attendi le nostre preghiere e che ci risponda. E poi prosegue dicendo: io non ho requie nel mio lamento e gemo per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché mi gettano addosso delle iniquità e mi perseguitano con furore. Il mio cuore spasima dentro di me e spaventi mortali mi sono caduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito, e il terrore mi ha sopraffatto, finché ho detto: oh, avessi io delle ali come la colomba, me ne volerei via e troverei il riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano, andrei a dimorare nel deserto e mi affretterei a riposarmi, a ripararmi dal vento impetuoso e della tempesta. Queste sono parole di una persona che sta vivendo nella disperazione, nelle prove più dure, nelle afflizioni più dure. E chiedi a Dio il massimo della protezione attraverso le sue preghiere. Ci siamo noi mai sentiti così, individualmente? Ripeto nuovamente, ci siamo mai sentiti così? Avete avuto paura su quello che magari farete o che abbiamo fatto e se questo sia stato giusto o sbagliato? Abbiamo mai avuto il tempo per poter riflettere a questo? Avete paura di quello che ci possa accadere? Sapete quante volte abbiamo pensato a noi stessi di poter volare via? Quante di quelle volte? Volar via come gli uccelli per andare lontani dai nostri problemi che ci assillano. Sicuramente tutti quanti noi, almeno una volta nella nostra vita, questo lo abbiamo pensato. Dico almeno una volta per non dire di più. Ma Quante volte abbiamo pensato che se potessimo avere le ali come gli uccelli, chissà dove saremmo volati via, in cerca di serenità, di pace, di tranquillità. E nel versetto 16, sempre della stessa scrittura, nello stesso capitolo, fino al versetto 18, dice: Quando a me io griderò a Dio e l'Eterno mi salverà. Estrema fiducia a Dio. Io griderò. Non dice io parlerò, ma gridare a Dio e Dio ci salverà. La sera, la mattina e sul mezzodì mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Egli darà pace all'anima mia. E la metterà al sicuro dalla guerra contro di me. Ciascuno di noi nel corso della nostra vita abbiamo avuto la nostra guerra. Magari ce ne abbiamo qualcuna in corso anche ora. Non lo sappiamo. Queste sono le grida di una persona nella disperazione. E nel versetto 22 dice: Getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà. Questo ci dice: getta sull'Eterno il tuo peso, getta sull'Eterno le tue preoccupazioni e Dio ci sosterrà ed egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Se noi abbiamo questo tipo di attitudine e gettiamo. Quando qui la scrittura, quando dice una parola, non è messa lì a caso. Questa parola getta sull'Eterno, sappiamo noi cosa significa gettare, la parola gettare. Quindi noi dobbiamo buttare sul Dio il nostro peso e Dio ci sosterrà e Dio ci darà forza e Dio non permetterà mai che il giusto vacilli. Tutti quanti noi abbiamo dei nemici. Per tutti noi c'è una persona, c'è un gruppo di persone, se non addirittura Satana, che ci sono contro. E ce ne sono. Ma ricordiamoci che noi siamo chiamati ad essere tremanti e timorosi davanti a Dio. Quindi preghiamo il Signore perché la sua giustizia è perfetta. E lui sa come difenderci. Lui lo sa. Anche quando noi a livello umano vediamo tutto nero, tutto buio, come se fossimo nel mare in tempesta. Dio sa come difenderci. Lui lo sa. Purtroppo alcune volte dobbiamo passare attraverso delle prove, ma se ci affidiamo a Dio, lui di certo sa cosa fare. Lui lo sa cosa fare. Noi magari non lo sappiamo. Noi a volte anche ci scoraggiamo, ma Dio lo sa cosa fare. E Dio lo vede cosa noi stiamo attraversando. Dio lo vede quando siamo nella tempesta, come quando una barca si trova in mezzo al mare, nel mare in tempesta. Dio sa cosa fare. Abbiamo delle scritture magnifiche riguardo a questo. Quindi ci farà sedere alla destra del suo trono. Dio sa cosa fare e ci farà sedere alla sua destra. Noi abbiamo ancora moltissima strada da percorrere. Questo meraviglioso processo di cambiamento avverrà per tutta la nostra vita. Guai a chi si sente già arrivato, già a chi si sente già di saperla lunga, guai a chi già si sente nella perfezione più assoluta. Significa che c'è un grave problema. Noi dovremo essere continuamente provati per poter un giorno trovare qualcosa che ci sarà stabile in eterno. Stabile in eterno, perché Dio ci metterà nella sua casa, nel suo tempio. Dio ci sta lavorando con ciascuno di noi e ci lavorerà affinché ogni nostra parte cattiva, che ci rende orgogliosi e arroganti, possa uscire da noi. Perché queste attitudini negative ci impediscono di essere mansueti come Gesù Cristo. Queste cattiverie non ci fanno essere mansueti. Dio sotto le sue mani ci piega, ci modella e piano piano forma da noi qualcosa che può continuamente cambiare forma. Siamo proprio al momento in cui questa sua opera in noi sia pienamente compiuta. Sapete perché? Sapete perché, fratelli e sorelle? Perché noi dobbiamo diventare la migliore opera di Gesù Cristo. Ciascuno di noi deve diventare la migliore scultura di Gesù Cristo. Dio sta facendo con ognuno di noi, in ognuno di noi, la sua opera. Ancora non sappiamo cosa noi diventeremo alla fine. Non sappiamo ancora la forma finale che avremo, perché questa non è ancora chiara, in quanto questa parte dipende da noi. Dipende dalla nostra disponibilità, dipende dalla nostra malleabilità. Dipende se continueremo per tutta la nostra vita ad essere o meno lavorabili dalle mani di Dio. Dipende se saremo sempre teneri verso il nostro Padre e se vorremo sempre a Lui sottometterci con tutta la nostra forza. Per ora siamo amorfi. Anche se siamo da tanti anni nella Chiesa, non abbiamo finito l'arringo, la corsa non l'abbiamo finita. La nostra maturità come cristiani deve crescere sino ad arrivare al punto di dover avere sì timore, sì tremore e paura, perché alcune delle nostre prove sono e saranno tremende. Ma noi saremo pronti ad accettare qualsiasi decisione dell'Eterno con la nostra fervida preghiera. Gesù Cristo, abbiamo letto all'inizio, disse: Signore, se vuoi tu fai che questo calice passi oltre da me. Anche noi, quando siamo in afflizione, in situazioni difficili, anche noi dobbiamo pregare come Gesù Cristo. Se tu vuoi, Padre, fai che questo calice passi oltre da me. Ma se così non è, sia fatta la tua volontà. Ma noi, nonostante questo, non dobbiamo mai, dico mai, di essere con una fervida preghiera, che non deve essere mai una gran preghiera. Non deve essere una gran preghiera. Dirò di più, deve essere una grande, immensa preghiera, più di una preghiera. Non sono due parole. Deve essere una grande, immensa preghiera. Deve essere una preghiera immensa, fatta anche in ginocchio, con le lacrime agli occhi, come Gesù Cristo che sudava sangue nella sua preghiera. E noi sappiamo che sta scritto che se noi avessimo tanta fede come un granello di senape, sposteremo le montagne. Ma ancora non siamo riusciti a spostare solo una montagna, ancora non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo spostato molto meno rispetto al potenziale che noi possiamo avere. Abbiamo il potenziale di spostare le montagne, ma ancora forse non ci siamo riusciti. Per ora abbiamo spostato solo un piccolo granello di sabbia. Ma questo granello di sabbia deve diventare sempre più grande, deve diventare sempre più grande, più grande, più grande, fino a diventare che noi spostiamo un masso, un macigno, una montagna. Questo ci chiede Dio, questo si aspetta Dio da noi. Andiamo per favore in Matteo al capitolo 17, versetto 20. Matteo capitolo 17, versetto 20. E Gesù rispose loro: a cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede, quando un granello di senape potrete dire a questo monte: passa via da qua e passerà. Niente vi sarà impossibile. Nulla sarà impossibile per noi. Eppure noi siamo convinti della nostra fede, crediamo in Dio, però ogni tanto forse tentenniamo. E questo è quello che non deve avvenire. È questo che non deve succedere, il tentennamento. Perché il tentennamento è come un pendolo di un orologio a pendolo. Non possiamo fare una volta a destra, una volta a sinistra. Questo è il tentennamento. Noi dobbiamo restare sempre da un lato. Perché se no facciamo una volta a Dio, una volta a Satana, una volta a Dio, una volta al mondo. No, non è così che funziona. Dobbiamo non tentennare. Dobbiamo restare sempre avvinghiati a Dio. Romani capitolo 9, versetti da 20 a 21. Romani capitolo 9, versetti da 20 a 21. Dice: piuttosto, chi sei tu, o uomo, che replichi a Dio, che controbatti a Dio? Chi sei tu? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Possiamo noi dire a Dio: perché hai fatto questo, perché hai fatto quello, o perché mi hai fatto così? Dice nel versetto 21: non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro vaso a disonore? Questo siamo noi. Dobbiamo essere un vaso ad onore. Noi non dobbiamo mai controbattere a Dio. Non possiamo mai contrastare Dio in queste cose. Assolutamente no. Non dobbiamo mai essere arroganti verso il nostro Padre, verso il nostro Creatore. Non dobbiamo essere così nemmeno contro il nostro prossimo, perché altrimenti Dio ci umilierà e sarà necessario anche che Dio ci abbassi, se sarà necessario, quando ci sentiamo superiori o migliori. Per questa ragione Dio ci dice: sottomettetevi a me. Dobbiamo essere sottomessi a Dio. Questa è la differenza che esiste fra noi e gli altri uomini del mondo. Questa è la grande differenza. Noi siamo l'argilla vivente colpita fino alla morte per un giorno risorgere e diventare argilla scolpita e sottomessa a Dio. Sapete, un giorno, se noi ci sottomettiamo nelle mani di Dio, saremo meglio della migliore scultura, meglio della migliore statua che abbia mai fatto Michelangelo. Saremo la più bella statua di Dio, ciascuno di noi. Saremo l'immagine perfetta che Dio creerà con ciascuno di noi. Quindi noi dobbiamo capire che nessun uomo è libero. Non esiste la libertà assoluta, perché o si serve Dio o si serve Satana. Non c'è una via di mezzo, perché o si è argilla modellata da Dio, o si è argilla modellata da Satana. Non c'è una scelta intermedia al di fuori di queste due. Non c'è una via di mezzo. O si è in un modo o si è nell'altro. Andiamo nel Salmo capitolo 27, versetti da 1 a 6. Salmo capitolo 27, versetti da 1 a 6. Dice così: il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza. Di che temerò? Di cosa posso avere paura quando Dio è la nostra salvezza e la nostra luce? Il Signore è il baluardo, il Signore è la protezione assoluta della nostra vita. Se noi siamo nelle mani di Dio, abbiamo la protezione assoluta della nostra vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e i nemici mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Quando anche tutto un esercito si accampasse contro di me per farmi guerra, il mio cuore non avrebbe paura. Assolutamente no. Quando anche la guerra si levasse contro, anche allora sarei fiducioso. Io ho chiesto una cosa al Signore, e quella ricerco: che io dimori nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per ammirare la bellezza del Signore e a meditare nel suo tempio. Questo è ciò a cui noi dobbiamo ambire e desiderare. L'altra volta in uno studio biblico la signora una mi ha detto: ma allora noi cosa faremo quando saremo con Dio? Ecco, questo noi dobbiamo ambire e desiderare, di dimorare nella casa del Signore tutti i giorni della nostra vita per ammirare la bellezza di Dio e meditare nel suo tempio. Questa è la meravigliosa speranza che ciascuno di noi deve avere. Perché nel versetto 5: egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, egli mi occulterà nel luogo più segreto della sua dimora. Egli mi leverà in alto sopra una roccia già sin da ora. Il mio capo si eleva sopra i miei nemici che mi attorniano. Io offrirò nella sua dimora sacrifici con giubilo. Io canterò e salmeggerò all'Eterno. Quanti di noi, fratelli e sorelle, vorremmo già essere in questa condizione? Quanti? Io già ci vorrei essere e sono sicuro anche voi, poter vivere nella dimora di Dio, nella casa del Signore, tutti i giorni della mia vita, per ammirare la bellezza del Signore e meditare il suo tempio. Speriamo che questo possa arrivare il prima possibile. Arriverà questo giorno, arriverà. E Dio ha un posto speciale per tutti noi, perché noi abbiamo la possibilità di entrare nel suo tempio meraviglioso, ed essere da Lui protetti. Quanti di noi abbiamo fruito di questa protezione nella tenda di Dio e degli angeli del Signore senza rendercene conto? Di sicuro Dio chissà quante volte ci ha protetto e noi non ce ne siamo nemmeno accorti. Perché Dio di sicuro ci protegge, Dio ci ama e non ci abbandona mai. Questa nostra vita è un banco di prova per costruire il carattere di Cristo in noi. E questo ci fa e si fa attraverso le nostre quotidiane difficoltà. Quando si dice, a volte c'è qualcuno che pensa di essere nato fortunato, noi non crediamo nella fortuna perché sappiamo che la fortuna non esiste. Ma noi sappiamo però che Dio ci ha dato, ci dà e ci darà ancora la sua protezione. Ma in realtà queste persone che credono di essere nati fortunati non hanno la minima idea, perché sono molli, sono deboli, non hanno mai combattuto. Quindi, perché sono le difficoltà che creano e formano le persone, che creano e formano il carattere, che creano e formano i figli di Dio. Non è il latte e miele, non è la Nutella. Sì, sono utili, ci servono, ci danno energia. Ma quello che veramente ci rafforzano sono le difficoltà che ci costruiscono e ci rafforzano e ci fanno diventare forti e duri come l'acciaio. E questo noi dobbiamo capirlo facendo tutto e facendo tutto sempre in modo da capirlo e facendolo con amore. In primo Giovanni, al capitolo 4, nei versetti 15 e 16. Primo Giovanni, capitolo 4, versetti 15 e 16. Dice: chi confessa che Gesù è il figlio di Dio, e Dio dimora in lui, ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E dimora, chi dimora nell'amore dimora in Dio. E Dio dimora in lui. Noi dobbiamo dimorare con Dio. Dio deve dimorare con noi, dentro di noi, attraverso il suo Spirito. Dio dimora in lui. In quanti credono che Dio dimora in noi? E noi vediamo attraverso e vediamo qual è quest'amore, che cos'è. E questo noi lo capiamo, lo comprendiamo mediante il sacrificio di Cristo, il suo sommo sacrificio, che è il più grande di tutti i sacrifici. Ed il suo amore è stato quello di dare se stesso innocente per gli altri, per chi aveva le colpe, per chi ha le colpe. Versetto 17 e 18 dice: in questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza, affinché abbiamo conoscenza, affinché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Che quale egli è, tale siamo anche noi in questo mondo. Così dobbiamo essere noi. Come fu lui nel mondo, anche noi dobbiamo essere come lui. Dice: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo. La paura significa che abbiamo fatto qualcosa di male. La paura implica che abbiamo fatto cose sbagliate. Meritiamo una punizione. Dice: e chi ha paura non è perfetto. Non è perfetto nell'amore. Perché se abbiamo paura, abbiamo sbagliato. Oh, cari fratelli e sorelle, quanto ancora noi dobbiamo crescere in questo, che è il vero amore che fa togliere le nostre paure. Perché è per puro amore che si fanno i più grandi sacrifici di questo mondo. Non se ne fanno sacrifici senza amore. Versetti 19 e 20 dice: noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo. Se uno dice: io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. Amare il proprio fratello è molto più facile di dirgli ti amo. Perché dirgli ti amo e basta non è sufficiente. Perché bisogna avere cura anche l'uno dell'altro. Bisogna mostrare rispetto. Bisogna dare protezione ed onore l'un l'altro per costruire qualcosa insieme. Altrimenti diventiamo dei bugiardi. Perché non possiamo amare Dio e non amare allo stesso modo i nostri fratelli. E questo amore gli uni per gli altri mette impegno sulle nostre spalle. E noi siamo stati chiamati da Dio proprio a fare questo. Non possiamo dire a nostra moglie ti amo ed avere un'altra donna. No. Perché altrimenti andiamo a trasgredire quasi tutti i comandamenti. Quando facciamo o pensiamo di fare questo, li trasgrediamo quasi tutti e 10. E nel versetto 21 dice: questo è il comandamento che abbiamo da lui, che chi ama Dio ama anche il suo fratello. Ma anche la sua sorella, ama anche sua moglie, ama anche suo figlio, ama tutta l'umanità. Noi nella Chiesa di Dio unita, proprio per applicare questa volontà di Dio, noi passiamo proprio velocemente agli occhi di Dio come un soffio. Quindi l'uomo è debole e spesso ha paura. Ma affidiamoci a Dio chiedendogli il suo aiuto. Non siamo in grado di affrontare qualsiasi prova fisica e psicologica. Ricordo che le prove ci servono per portarci nella perfetta statura di Cristo, che ci è stato dato come un esempio. E noi dobbiamo essere pronti a dire le parole che disse Gesù Cristo. Padre mio, non sia fatto come voglio io, ma tutto sia sempre secondo la tua buona volontà. Dobbiamo chiedere la volontà di Dio in noi. Dobbiamo avere sempre un atteggiamento disponibile e sottomesso in modo da permettere a Dio di formarci nelle qualità che Lui vuole. Purtroppo le persone deboli del mondo non sono come noi dopo che Dio ci ha chiamato. Noi non vogliamo essere quel tipo di debolezza che c'è nel mondo. Perché noi vogliamo essere partecipi della mitezza divina, che è forse la qualità, la migliore qualità che ci viene da Dio, perché Lui è Lui che così ci forma, dandoci la sua forza, la forza divina. Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 24. Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 24, dice: Ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti ed atto ad insegnare e paziente. Occorre avere mansuetudine anche nelle relazioni con il nostro prossimo. E vediamo qui le parole dell'Apostolo Paolo che indirizzò proprio a Timoteo, verso il quale Apostolo Paolo agiva su Timoteo come con un amore paterno, perché lo consigliava come un padre consiglia ad un figlio. Questa è la stessa istruzione che ci viene da Dio verso noi oggi, suoi figlioli. Sapete, i ministri, i pastori di solito agiscono così, danno amore come un padre lo può dare a un figlio o ad una figlia, proprio per aiutare, per esortare, per incoraggiare. Questa è la medesima reazione che dobbiamo avere l'uno verso l'altro, istruirci con amore paterno, mentre ora il mondo si trova ad essere istruito nell'odio, nell'orgoglio, nella competizione, con atteggiamenti negativi che portano l'umanità ad uccidersi l'un l'altro. Tutti vogliono tutti, tutti vogliono tutto, ma solo per loro stessi. Ma Dio a noi ci dice di essere dolcemente gentili, sempre mediante il nostro esempio, mediante il nostro comportamento, mediante il nostro atteggiamento e mediante reazioni di piena mansuetudine verso tutti. Apriamo per favore le Bibbie in Tito, capitolo 3, versetti da 1 a 7. Tito, capitolo 3, versetti da 1 a 7. Dice: Ricorda loro che stiano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona e che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volontà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione, del battesimo, che è il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Il mondo non vuole sottomettersi all'autorità. Noi invece dobbiamo essere sempre gentili e mansueti e mostrare pazienza verso tutti, senza mai voler essere i primi o volere stare davanti a tutti e davanti a tutto. Se qualcuno con noi cerca il litigio, lasciamolo perdere e non controbattiamo, perché altrimenti saremo attirati in un circolo vizioso dal quale siamo usciti per grazia di Dio. Dio ci ha chiamato per sua divina misericordia, lavati con il sangue di Gesù Cristo, e poi veniamo aiutati dalla forza dello Spirito Santo di Dio in noi. Anche se non siamo aiutati dalla forza carnale interiore, perché quella cerca sempre di spingerci dal lato opposto. Noi dobbiamo dunque sottometterci allo Spirito di Dio per poter produrre il frutto della mansuetudine anche durante le prove. In quanto Dio vuole che noi ci sottomettiamo a Lui per poter un giorno essere parte sull'intero universo. Perché da questo potere Dio non lo darà mai a chi non è mansueto. Non lo darà a chi non è mansueto alla sua parola. In primo Pietro, al capitolo 2, versetti da 17 a 24. Primo Pietro, capitolo 2, da 17 a 24. Dice: onorate tutti, amate la fratellanza, temete il Dio. Rendete onore al re, domestici, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni e moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole. E se qualcuno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni patendo ingiustamente, infatti, che vanto c'è se peccando ed essendo malmenate voi sopportate pazientemente? Ma se facendo il bene e pur patendo voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio. Perché a questo siamo stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per noi, lasciandoci un esempio onde noi possiamo seguire le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata frode alcuna, che oltraggiato non rendeva agli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e e mediante le cui lividure siete stati sanati. La ragione per cui siamo stati chiamati da Dio nella sua Chiesa, nella sua famiglia, è che dobbiamo guardare a Cristo, che ha patito per i nostri peccati, lasciandoci un esempio di vita che noi dobbiamo seguire. Le orme di Cristo, le orme che Cristo ha lasciato, dobbiamo seguirle perché sono per la nostra crescita spirituale. E dobbiamo seguirle in tutta la loro profondità per poter vedere in noi una crescita di qualità e quantità. Gesù Cristo non si rifiutò mai di fare qualcosa che il Padre suo gli dava da fare. Ci avviamo verso la conclusione, fratelli e sorelle. Quindi la Bibbia ci esorta dicendoci, se dipende da voi, vivete in pace con tutti. Ecco, dipende da noi. Viviamo in pace con tutti. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per produrre la pace, per vivere nella pace, per crescere nella pace e non come il mondo fa, che abbiamo, ripeto, questo conflitto alle spalle. Quindi la mansuetudine, la bontà è il modo di vivere verso Dio e verso il prossimo. Senza questa attitudine fondamentale non potremmo entrare nel tempio di Dio, non potremmo ereditare la terra, perché non potremmo vivere né con Dio e né con gli uomini. Dio può vivere da uomo, ma l'uomo non può vivere senza Dio. Ecco che Dio è essenziale, che in noi formiamo dentro di noi le sue qualità che ci permetteranno di vivere con Dio in modo da poter regnare con Cristo, in modo da poter stare in armonia con altri uomini. Ma se non abbiamo in noi le buone qualità, non avremo parte alcuna nel regno di Dio. Abbiamo un'ultima scrittura, Colossesi, capitolo 3, versetti da 12 a 17. Dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amanti di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi dell'altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose, vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni con gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della sua grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome di Gesù Cristo, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Non scordiamo mai che noi siamo stati eletti da Dio. Non dimentichiamo mai che noi siamo come quei soffiatori di vetro, i soffiatori di vetro di Murano. Noi siamo il vetro. I soffiatori, noi sappiamo cosa fanno i soffiatori di vetro di Murano. Mettono il vetro dentro il forno, diventano rosso incandescente, fino a che diventano come se si liquefanno. Dopo il soffiatore soffia attraverso un tubo questo vetro e poi lo formano, lo modellano a loro piacimento. Ecco, quel soffio che i soffiatori mandano nel vetro è il soffio dello Spirito Santo che Dio ha messo in ciascuno di noi. Dio è il nostro soffiatore. Dio ha messo il suo alito vitale in ciascuno di noi. Dio ha messo il suo Spirito Santo in ciascuno di noi attraverso l'imposizione delle mani da parte di ministri consacrati dopo il battesimo. Per cui, fratelli, dobbiamo imparare l'un l'altro anche nei momenti peggiori, anche nelle prove peggiori, ad essere e restare sempre malleabili, come il vetro nelle mani del soffiatore. Quindi fa che questo ci rafforzi, perché poi quando il vetro si raffredda diventa una forma omogenea, dura e compatta. Questa è la via che noi dobbiamo percorrere nelle mani sapienti di Dio, anche tutti quanti noi, anche nei momenti di massima difficoltà. Gesù non ci dice di essere orgogliosi, né di essere violenti, testardi, oppure duri di cuore, perché Cristo ci ha lasciato un insegnamento di comportarci come Lui. Lui si è comportato bene venendo nel mondo. Quindi guardiamo sempre il suo esempio, l'esempio di Gesù Cristo, che è stato umile e mansueto di cuore anche nel momento peggiore delle sue prove. Cresciamo sempre di più in questa sua attitudine. Grazie fratelli per avermi ascoltato ancora una volta. Vi auguro un buon sabato e un buon proseguo di questo pomeriggio. Ciao a tutti, arrivederci alla prossima volta. Ciao.